magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e nel ciclo che iniziamo oggi di trasmissioni da Radio Pagana parleremo dello sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. E si tratta di un testo che trovate sul web ed è del 21 dicembre 1999, in pratica è dal 99 che sta effettivamente in web questo testo e che rimane comunque una traccia sulla quale possiamo parlare di concetti pagani, di concetti pagani politeisti, di concetti di stregoneria ed essenzialmente di come l'uomo si pone davanti alla vita, di come l'uomo agisce per affrontare e costruire la sua esistenza. Lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Naturalmente ci sarà un piccolo ciclo di trasmissioni per riuscire a parlare tutto, cioè a parlare di tutto questo argomento. Il termine ego sta a significare la persona, l'io, la coscienza di sé, come si esprime in quel momento, in questo momento. Quando si usa il termine ego, questo sta a significare la rappresentazione dell'individuo in quel momento, quale risultato di tutti i suoi processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Pertanto la prima cosa da mettere in rilievo, da mettere in luce, è che quando io dico io ho un comportamento egoista, o io manifesto questo comportamento, questo modo di essere, questo modo di essere non è in me e da me in sé, ma è un modo di essere che è venuto forgiandosi fin da quando stavo nella pancia di mia madre e ha come proseguimento i modi di essere della mia specie. Pertanto, non è che io sia egoista perché manifesto quell'atteggiamento, ma io manifesto quell'atteggiamento come risultato dei miei adattamenti soggettivi alla realtà oggettiva che ho incontrato. Il termine egoismo sta a significare un grande amore per se stessi, la centralità di se stessi nello sviluppo delle relazioni con gli altri, le altre persone. All'interno del potere di essere, l'egoismo sta a significare la priorità dello sviluppo di se stessi nelle relazioni col circostante. Nel potere di avere, l'egoismo sta a significare la centralità della propria esistenza alla quale si devono piegare attraverso l'appropriazione gli altri esseri umani. E questa divisione fra potere di essere e potere di avere è una divisione, una differenza che esiste fra la religione pagana politeista e tutte le altre religioni. Cioè, mentre tutte le altre religioni fanno dipendere l'uomo da oggetti esterni, da Dio, da creazione, da reincarnazioni o da quant'altro, la religione pagana politeista fa dipendere l'uomo soltanto da se stesso, cioè fa dipendere l'uomo dalla propria specie, fa dipendere l'uomo dai percorsi di trasformazione della natura. Pertanto l'egoismo del singolo individuo non è altro che la sua forza di sopravvivenza, non è altro che la sua forza di rappresentazione nella società in cui vive. Nel potere di avere, invece, partendo dal presupposto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, oppure è il risultato di una catena karmica o di reincarnazioni, tutte quelle che sono le espressioni intime dell'uomo non sono i risultati degli adattamenti dell'uomo alla vita o all'ambiente in cui vive, ma sono invece tutta una serie di difetti, tutta una serie di discrepanze con le quali l'uomo si allontana dalla vita, si separa dalla vita e pretende di sottomettere la vita. Cioè l'egoismo del Dio dei cristiani che noi troviamo nella Bibbia, per cui se tu non fai sesso come lui vuole, lui ammazza tutti, viene riportato nelle religioni rivelate all'interno delle gerarchie sociali. Il padrone è quello che dice alle persone di fare ciò che lui vuole, il padrone è egoista perché pretende che gli altri si adattino a se stessi, mentre invece nelle religioni pagane l'egoismo significa rappresentazione di se stessi nella vita. In pratica è la legge di sopravvivenza, è la legge che ti dice devi essere il più forte possibile, devi avere più sapere possibile, devi avere più conoscenza possibile, perché la vita non ti fa sconti. Per cui dal punto di vista del cristianesimo e dal punto di vista delle religioni rivelate, l'egoismo si inserisce all'interno della concezione del potere di avere, perché le religioni rivelate sono tutte religioni gerarchicizzate, cioè hanno una gerarchia di comando e di dominio. E quella gerarchia pretende che tutti gli uomini, tutte le persone che sono gerarchicamente più basse, si spoglino di se stesse per servire la gerarchia. Mentre invece nel potere di essere, non essendoci una gerarchia di dominio, nemmeno gli dèi sono superiori agli esseri e gli esseri della vita, nella misura in cui gli esseri della vita non li esprimono, chiaramente esiste l'egoismo come capacità dell'individuo di preservare se stesso, cioè di essere se stesso in ogni istante della propria esistenza. Pertanto il termine altruismo nel potere di avere sta a significare la rinuncia a sottomettere chi non si può difendere, mentre nel potere di essere significa la rinuncia a sviluppare se stessi e a trasferire questo sviluppo soggettivo nel sistema sociale arricchendolo. Pertanto, se nel potere di avere il termine altruismo può assumere una valenza positiva per gli esseri umani, in quanto determina una diminuzione della ferocia coercitiva, nel potere di essere assume un significato negativo in quanto impone la rinuncia allo sviluppo del proprio potere e della propria rappresentazione ed in conseguenza un impoverimento conseguenziale del sistema sociale in cui quella rinuncia si esprime. E anche qui dobbiamo sottolineare cosa significa l'altruismo nel potere di avere e nel potere di essere. Perché nel potere di essere, rinunciare accettare l'altruismo significa rinunciare alla propria capacità di percepire empaticamente il mondo. Cioè, se io sono altruista, rinuncio a me stesso. E rinunciando a me stesso, la mia attenzione viene afferrata nell'attimo presente e non nelle trasformazioni che la mia azione nell'attimo presente prevede. Pertanto l'altruismo come concepito nel potere di avere, quando è trasferito nel potere di essere, significa distruggere la capacità dell'individuo di modificare se stesso e di modificare il sistema sociale in cui vive. L'altruismo del potere di avere, invece, significa limitare la capacità coercitiva, la capacità distruttiva di chi è gerarchicamente più forte. In pratica, l'altruismo ti dice nel potere di avere, tu non devi distruggere le persone più povere, non le devi ammazzare, non le devi distruggere, devi avere un animo aperto nei loro confronti. Nel potere di essere, invece, la rinuncia dell'altruismo significa che non devono esserci persone povere, che tutto deve continuare a svilupparsi, ad arricchirsi, tutto deve camminare insieme verso la costruzione di un futuro. Per cui praticare l'altruismo nel potere di essere come concepito nel potere di avere significa distruggere la capacità dell'individuo di percepire all'interno del sistema sociale e di percepire essenzialmente il significato che hanno le azioni che vengono poste. All'interno del potere di essere, del potere di avere, due parole, quali egoismo e altruismo, assumono un valore umanistico opposto in quanto sono opposte le relazioni vissute dagli individui nei confronti del loro circostante. I due modelli di rappresentazione del termine egoismo coesistono nei comportamenti sociali e nelle rappresentazioni soggettive. L'arte della distruzione dell'ego consiste nel colpevolizzare la soggettività espressa dagli elementi caratterizzanti il termine egoismo all'interno del potere di avere e trasferire sull'individuo un sentimento di colpevolezza al fine di distruggere gli elementi caratteristici dell'egoismo proprio del potere di essere per poterlo sottomettere. E questo è il gioco del dominio. In pratica, io prima distruggo il potere di avere, prima distrugge un sistema sociale, poi costringe altre persone a mettersi in ginocchio, a rinunciare, a determinare se stessi nella propria vita, affinché quel sistema sociale continui ad essere povero, continui ad essere immiserito e non si attivino quelle persone che possono costruire quei mutamenti affinché quel sistema sociale possa uscire da quella miseria, da quella distruzione. In pratica, la lotta all'egoismo non si fa rispetto a ciò che è la rappresentazione all'interno del potere di avere, ma si fa la lotta all'egoismo di quelle persone che, riaffermando se stesse, possono portare il sistema sociale fuori dalle condizioni disastrose. Il gioco consiste nel criminalizzare le persone nella forma del potere di avere e aggredire il potere di essere, cioè la capacità delle persone di rappresentare se stessi nel mondo, accusandole degli elementi che vengono accusati nel potere di avere. Potere di essere e potere di avere vengono mescolati in modo da costruire il dominio sulle persone. E la gerarchia riesce in questo proprio scatenando le persone povere, le persone bisognose, nei confronti di quelle persone invece che hanno la lungimiranza nel comprendere le trasformazioni che sono in atto. Ultimamente, da più parti, si sono rivolti a me, per motivi diversi, individui che accentuavano la necessità dottrinale di distruzione dell'ego umano al fine di distruggere quelli che loro chiamavano difetti per ricostruirlo puro. A queste affermazioni inizialmente ho risposto con un atteggiamento seccato e sufficiente, ma poi mi sono reso conto che dietro a queste affermazioni si nascondeva un progetto di distruzione dell'individuo il cui scopo era la distruzione della sua volontà nell'esercizio delle sue determinazioni. Questi individui affermavano che l'essere umano, per giungere alla perfezione, doveva annullarsi nella perfezione e soltanto annullando se stesso poteva rimuovere quelli che costoro chiamavano difetti che allontanavano l'individuo dalla perfezione stessa. Queste affermazioni appartengono sia alle religioni rivelate che a molti nuovi gruppi religiosi che altro non presentano che riedizioni delle tecniche coercitive di quelle religioni riproposte sotto cappelli dottrinali apparentemente diversi. Questi personaggi agiscono attraverso tecniche di autocoscienza e di demolizione delle resistenze psichiche, il cui scopo è la demolizione dell'ego individuale per aprirlo a condizioni del bene rappresentato dal volere del Dio padrone, dell'essere, inteso come Dio assoluto, della verità rivelata. Questi modi di fare sono stati costruiti proprio dal cattolicesimo e appartengono a dei dettami del pazzo di Nazareth. Sono dettami dottrinali dai quali la Chiesa Cattolica si ritiene in dovere di stuprare l'ego degli individui per sottometterlo all'ego del Dio padrone. Uno di questi elementi centrali da cui parte la demolizione dell'ego è quel passo del pazzo di Nazareth in cui dice: «Non è quel che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, ma quello che esce dall'uomo». Questa direttiva del figlio del padrone è stato l'invito alla Chiesa Cattolica di distruggere l'ego individuale e soggettivo al fine di costringere l'individuo ad aderire all'ego del Dio padrone espresso attraverso le parole del pazzo di Nazareth. Perché questa attività è più evidente nei piccoli gruppi religiosi che non nella Chiesa Cattolica? Perché la Chiesa Cattolica non necessita più di appropriarsi di individui adulti. Lei si appropria direttamente dei bambini. La Chiesa Cattolica distrugge l'ego individuale prima che questo si formi e si rafforzi. Di conseguenza il condizionamento educazionale imposto dalla Chiesa Cattolica sui bambini diventa parte integrante nella formazione dell'ego del soggetto che la Chiesa Cattolica ha costretto in ginocchio. È proprio la parte in cui è intervenuta la Chiesa Cattolica la fonte della distruzione magica dell'individuo, la fonte della perversione sociale. La Chiesa Cattolica è intervenuta con la costrizione, costringendo l'individuo a sbocchi fobici in tutti quei sistemi sociali in cui la coercizione cattolica bloccava la necessità del loro sviluppo nella vita e nel circostante. Sono quegli sbocchi fobici che l'individuo riversa nel circostante, sia manifestando la furia attraverso la quale necessita, secondo la quale necessità chiede soddisfazione, sia nelle espressioni di miseria culturale attraverso la quale l'individuo tenta di soddisfarli, sia nelle variabili apatiche e autodistruttive che l'individuo mette in atto travolto dall'impossibilità del proprio sviluppo. I piccoli gruppi religiosi che ricalcano metodi, ideologia e fini della Chiesa Cattolica prendono questi individui quando sono adulti e a condizionamento educazionale distruttivo sommano condizionamento educazionale distruttivo. Quando un individuo si rivolge a quel tipo di gruppi religiosi, risponde al bisogno di cercare qualche cosa di diverso, qualche cosa più corrispondente a necessità che lo stimoli a svilupparsi, partendo però dal presupposto che quanto esiste che possa corrispondere a necessità deve essere necessariamente in sintonia col condizionamento educazionale in cui l'apatia o la fobia sono in relazione. In altre parole, provenendo da un contesto cattolico, l'individuo cerca un altro contesto cattolico in cui la necessità che lo spinge non si trovi imprigionata. E in questo noi troviamo per esempio il successo dei Testimoni di Geova, o il successo dei neocatacumentali. In pratica queste persone, questi gruppi religiosi, non fanno altro che sommare a ciò che è il condizionamento educazionale cattolico la propria, il proprio integralismo, la propria coercizione, in modo da veicolare in maniera più soggettiva e più opportuna per alcune persone le loro pulsioni che il cattolicesimo, che la Chiesa Cattolica in particolare, perché qui siamo in Italia, parliamo di Chiesa Cattolica, ha condizionato e sottomesso a quei comportamenti. Dal momento che l'uscita, che l'unica concezione emozionale che le persone esprime è quella cattolica, altro non fa che riproporre gli stessi principi cattolici, soddisfacendo in questo modo la propria emotività, in quanto li riveste con discorsi, parole e concetti astratti apparentemente diversi, ma sostanzialmente uguali. Così finisce per costruirsi l'illusione di essersi liberato dal cattolicesimo e nello stesso tempo mette in essere strategie attraverso le quali rimuovere il proprio ego e togliere quelle parti che egli, condizionato dal cattolicesimo, ritiene malvagie. Guarda caso, la malvagità non è il frutto del suo giudizio estraniato dal condizionamento educazionale cattolico, ma è la riproduzione dei concetti cattolici di malvagio. Quando gli si chiede quali siano gli aspetti dell'ego che vuole rimuovere, risponde con la necessità di rimuovere i caratteri violenti, l'odio, la rabbia e l'espressione dei suoi bisogni che considera un intoppo per il suo sviluppo nella percezione di un astratto di cui fantastica. In linea generale, questa persona tende a rimuovere le predilezioni soggettive, aspetti caratteriali, psicologici, pulsionali, per raggiungere qualche cosa di alto, di elevato, di superiore che egli immagina. Cosa sono gli elementi da rimuovere che indica? Altro non sono che i suoi adattamenti soggettivi alle pratiche coercitive, alle sollecitazioni che nel crescere ha subito dal mondo in cui viveva. Sono l'unica cosa preziosa che gli è rimasta, ciò che egli vuole rimuovere è il suo tesoro, un tesoro che dovrebbe invece custodire gelosamente. Allora perché costui desidera rimuoverlo? Perché una parte del condizionamento educazionale che ha subito tenta di rimuovere ulteriormente i suoi adattamenti. Perché i suoi adattamenti sono un tesoro? Perché a sollecitazioni coercitive subite dal sistema sociale in cui viveva, ha risposto con degli adattamenti e degli aggiramenti che, pur interiorizzando la coercizione, ha costruito delle scappatoie, delle valvole di sfogo, dei modi con cui veicolare la sua energia attraverso le quali o i quali eludere il lato più assoluto e totalizzante della coercizione stessa. Il cattolicesimo costruiva le sbarre ingabbiando la sua psiche, mentre i suoi adattamenti soggettivi impedivano alle sbarre di essere troppo strette. Il condizionamento educazionale tenta di continuare a fissarsi, facendogli credere che non è il condizionamento educazionale coercitivo quanto deve essere rimosso, ma è piuttosto il suo ego, il suo egoismo, in quanto questo ha impedito al condizionamento educazionale, alla coercizione, di assumere il totale controllo dell'individuo. In pratica, ciò che fa l'ideologia cattolica, ciò che fanno questo tipo di ideologie, è quello di disarmare l'individuo da tutte le sue possibilità psichico-emotive di sopravvivenza nel mondo in cui l'individuo vive. Disarmare significa che se un individuo ha costruito degli atteggiamenti violenti rispetto a delle sollecitazioni che gli arrivavano dal mondo, questi atteggiamenti violenti non sono un qualcosa di gratis che l'individuo ha fatto, ma sono delle risposte di sopravvivenza che l'individuo ha fatto nei confronti del mondo. Ma dal momento che il mondo lo criminalizza perché lui ha degli atteggiamenti violenti e sicuramente magari danneggiano anche la società in cui vive, perché a un certo punto può anche non averne più il controllo, egli viene indotto a rimuovere questi atteggiamenti violenti, a ingabbiarli, a impedire loro di esprimersi, ma nello stesso tempo non fa altro che interiorizzare ulteriormente la capacità coercitiva che subisce dal mondo. In pratica, ciò che sono gli elementi caratteriali delle persone non sono altro che delle risposte soggettive a sollecitazioni che hanno ricevuto dall'ambiente fin da quando erano piccolissime, fin da quando erano ancora nella pancia della madre. Ma se le persone non sono consapevoli di questo, ritengono che i loro lati caratteriali siano invece manifestazione del loro egoismo, manifestazione del loro ego. Ora, se esiste effettivamente, da un certo punto di vista, la necessità che i lati caratteriali vengano veicolati, vengano fatti agire in maniera opportuna nella società civile e nelle relazioni con gli altri, è altrettanto vero che interiorizzare un annientamento di quelli che sono i lati caratteriali della persona, perché secondo alcuni dal punto di vista emotivo la persona non è adeguata, significa distruggere le difese della persona dalla coercizione che dal mondo arriva verso di lei, e significa aprire le porte alla malattia, alla depressione, alla fobia e a tutto il resto. L'illusione della necessità. Allora, intanto abbiamo fatto sì. L'illusione della necessità della rimozione delle tensioni che dall'interno dell'individuo spingono verso la dilatazione nella vita, accusando il proprio ego di essere inadeguato al raggiungimento dell'illusione del divino o della verità della divinità padrona, è l'arte dell'agguato, posto in essere dalle religioni rivelate nel cuore dell'essere umano, mentre era in pericolo e non era in grado di comprendere la violenza che subiva. Nel condizionamento educazionale cattolico, l'ego rappresenta il grande nemico della coercizione stessa. La mente viene riempita di fantasticherie del tipo l'esistenza di un Dio creatore, di un pazzo di Nazareth suo figlio e cretinerie del genere. Queste fantasticherie si trasformano nell'individuo nell'a priori dal quale l'individuo fa discendere e scaturire tutte le preposizioni della ragione, i suoi concetti e la struttura logica attraverso la quale affrontare la vita. Senza il Dio padrone o l'assoluto quale elemento a priori del suo ragionamento, il ragionamento assume immediatamente connotazioni emozionalmente illogiche e pertanto prive non solo di essere preso in considerazione, ma di essere ascoltato. I suoi enunciati disturbano l'emotività espressa attraverso la ragione, che ritiene l'assenza del Dio padrone o dell'assoluto alla base del discorso elemento imprescindibile per riconoscere i connotati di logicità e coerenza. L'emotività del soggetto viene piegata a percepire come pericoloso ogni elemento di indipendenza soggettiva. Ogni espressione che esca dalle fantasticherie della ragione deve essere adesione ad una fantasticheria uguale. Io mi metto in ginocchio davanti al mio Dio padrone, tutti gli esseri umani si mettono in ginocchio davanti ad un Dio padrone. I cristiani hanno un Dio padrone, per un cristiano non può concepire che un pagano politeista non abbia un Dio padrone, ma sicuramente ha tanti Dio padroni. Sono concepiti Dio padroni diversi, ma è inconcepibile che qualcuno possa non mettersi in ginocchio. Se voi vi leggete un attimino i Vangeli, a un certo punto Gesù dice: non si può servire Dio e Mammona, no? Non si può servire Dio e le ricchezze. Servire è l'unica condizione che Gesù ha nella testa. Cioè le persone devono servire qualcuno, devono essere serve di qualcosa. Cioè che le persone invece cerchino di non essere serve o di rompere il servaggio, di rompere la relazione di dipendenza, a Gesù non passa nemmeno per la testa e nemmeno passa per la testa agli estensori dei Vangeli. E questo è per un cristiano, cioè un cristiano concepisce soltanto le persone che si mettono in ginocchio, non è in grado di uscire da questa relazione nel modo più assoluto e più categorico. Questo stato emotivo, direttamente costruito dal condizionamento educazionale, entra in crisi quando si presenta qualcuno che, pur parlando di dei, non si mette in ginocchio. E questo, torno a ripetere, questo testo è del 1999. Quando noi come pagani politeisti stavamo dicendo che gli dèi non sono oggetti davanti ai quali noi ci mettiamo in ginocchio, ma sono parte della vita, sono l'essenza stessa della vita, il cristiano non ha mai capito il ragionamento che noi facciamo. Cioè questa concezione religiosa per un cristiano è inconcepibile ed è un assoluto non che lui non capisce razionalmente, ma dal quale è separato emotivamente. Cioè questo genere di cose non possono esistere perché altrimenti troncano il cristiano. Cioè io ho assistito, cioè ho fatto una volta una conferenza nel 96 qui a Marghera, in cui c'era un prete operaio che assisteva alla conferenza e per tutta la conferenza non ha capito di che cosa stavamo parlando. Solo alla fine della conferenza qualcosa gli si è aperto ed è rimasto ammutolito. Cioè, una persona che era aperta tutto sommato anche alle altre religioni, però era talmente separato da quello che si diceva che veniva completamente troncato e negato il suo modo di essere. Questo stato emotivo è disposto a riconoscere il nemico, l'ateo. L'ateo non si mette in ginocchio perché nega l'esistenza del Dio padrone. Tutti gli altri si mettono in ginocchio davanti al loro Dio, sicuramente come il mio, un Dio padrone. La struttura emotiva dell'individuo è terrorizzata quando non trova il consenso di quanto fa. Gesù è buono. Quando gli si chiede: perché consideri Gesù buono? Perché diceva: amatevi l'un l'altro e sgozzate i miei nemici. Questo, per la struttura emotiva costruita dal condizionamento educazionale cattolico, significa essere buoni. Quando qualcuno dice loro che quello che chiamano buono è un gesto da assassini, è un gesto terribile nella società civile in cui viviamo. Un gesto terribile che ha dato direttive dottrinali per distruggere la vita, riconoscono quanto leggono, ma si sentono offesi. Sì, è vero, c'è scritto così, mentre in cuor loro maledicono chi non ha bruciato quel passo scritto. E io, per il discorso sull'egoismo, lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana, mi fermo a questo punto, perché passiamo alla prossima trasmissione, la seconda parte, che è ciò che si contrappone alla coercizione educazionale è proprio l'egoismo soggettivo. In pratica, quello che mi interessava mettere in luce in questa prima parte è la differenza che c'è fra l'individuo che riconosce se stesso come un soggetto che agisce nella vita e un individuo che riconosce se stesso come un soggetto posseduto da un oggetto esterno che si deve adeguare a quella morale. Naturalmente spesso quella morale o quel soggetto esterno non sono effettivamente dei soggetti esterni, ma sono piuttosto delle proiezioni del soggetto. Quando vi ho detto che le persone concepiscono Gesù in quel modo e non come è scritto nei Vangeli, come è scritto nella lettera, è perché le persone si fanno una loro idea e nell'idea che fanno proiettano il loro desiderio, il loro bisogno. In pratica, il Gesù che seguono è loro stessi idealizzati, non è l'individuo scritto nei Vangeli. Infatti, la distruzione del cristianesimo passerà proprio attraverso questo, cioè che è vero che il cristianesimo costruisce coercizione nei confronti delle persone, ma la coercizione che costruisce, cioè la manipolazione emotiva che costruisce nelle persone, è diversa dalla lettera. Cioè la lettera dei Vangeli, la lettera della Bibbia, è una cosa assolutamente diversa da quella che è la coercizione emotiva che il cristianesimo impone nelle persone. Pertanto, quando si crea una diversificazione, una differenza talmente grande fra l'idea di Gesù che hanno le persone e l'idea invece che è scritta nei Vangeli, chiaramente il controllo delle persone comincia ad essere perso, perché o si distruggono i Vangeli e si dice che il Gesù dei Vangeli è un falso e una menzogna, per cui diventa menzogna l'attività coercitiva, oppure si costringono le persone ad aderire alla lettera, ad aderire ai Vangeli. E nella società attuale, con il livello di informazioni che abbiamo, le persone non sono disposte a rinunciare a se stesse in funzione di ciò che è scritto. Mentre nel Medioevo, bruciando vive le persone, questo poteva essere, oggi è sempre ad ogni generazione più difficile. E quello che è la diversificazione fra il controllo cattolico e le persone parte proprio dal presupposto che le persone stanno recuperando il loro egoismo, il loro modo di vivere, il loro modo di essere persone sociali rispetto a quella che è una dottrina imposta. Bene, io con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo per oggi mi fermo qui e naturalmente vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, dove continueremo il discorso sullo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Ciao a tutti e a risentirci con la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.